Dove stai andando?
A cercare Maria per Roma.
Eccoci all'appuntamento del martedì e della domenica con la rubrica dedicata alla storia e le storie di Roma che ci vengono raccontate dal giornalista Renato Vertunni. Benvenuto Renato.
Benvenuti a tutti quanti e oggi parleremo ancora degli alberghi di Roma.
Eh sì, un discorso che abbiamo iniziato 2 settimane fa. E già ci hai parlato di diversi hotel, l'Hotel de Paris, poi abbiamo parlato dell'Hotel Minerva, dell'Hotel dei Cesari, ma ce ne sono tanti altri. Dove ci porti oggi?
Siamo ancora per un momento proprio nel centro storico di Roma. E oggi parleremo dell'albergo di Santa Chiara, che è un albergo che ancora esiste, è vegeto, vivace, è un albergo bellissimo fatto con tutti i conforti moderni, ma non sempre è stato così. Fu fondato praticamente nel 1830, quindi praticamente più di un secolo e mezzo fa. Il promotore fu un membro della famiglia Corteggiani. I Corteggiani erano una famiglia sabina, dell'Alta Sabina, e avevano a Roma i negozi di vini, avevano moltissimi negozi di vini e osterie a Roma. E vollero tentare questa impresa degli alberghi. Fu un'impresa che riuscì benissimo, tant'è vero che l'albergo Santa Chiara ancora vive, come ho detto, è molto bello. I Corteggiani comprarono semplicemente un piano di questo palazzo dove poi si sviluppò l'albergo Santa Chiara, solamente un piano, perché gli altri erano occupati da proprietà che erano intestate a una confraternita che aveva sede a Minerva, alla chiesa della Minerva. Questa confraternita aveva come scopo di procurare denaro per fare le doti alle fanciulle non molto disponibili in denaro, e fecero questa iniziativa. I Corteggiani praticamente piano piano comprarono tutte le proprietà della confraternita ed anche quell'ambiente dove venne poi fatto il Teatro Rossini, che è un teatro che ancora esiste.
A Piazza Santa Chiara, appunto.
Eh?
A Piazza Santa Chiara.
Esatto, Santa Chiara, Bergo Santa Chiara. Il Teatro Rossini fu per anni la base del nostro amico Checco Durante e della sua compagnia. Quindi dobbiamo ricordare che Checco Durante, che nell'ambito del palazzo di Santa Chiara, aveva il suo teatro.
La compagnia di Anita e Checco Durante.
Esatto, di cui abbiamo parlato già altre volte, appunto quando parlavamo di Villaldo Brandini. Piano piano i Corteggiani fecero questo albergo, un albergo che ha avuto uno sviluppo lento ma graduale nel tempo. Beh, però questo albergo lo voglio ricordare perché era sempre frequentato da gente di chiesa, da prelati, da uomini vicino al Vaticano e anche perché era poi vicino al Ministero, dopo il 70, al Ministero della Pubblica Istruzione lì alla Minerva. Indovinate chi fu un frequentatore dell'albergo? Don Sturzo. Don Sturzo affittò 2 stanze in questo albergo e ci si mise lui con il suo ufficetto, diciamo, ufficetto dove scrisse il famoso trattato Liberi e Forti nel 19. E Don Sturzo, dobbiamo ricordarlo, perché fu veramente un sacerdote politico che diede un impulso nuovo anche alla corrente che poi si sviluppò dopo, ma poi praticamente possiamo anche dirlo, è morta come partito. Ma Don Sturzo fondò il Partito Popolare e lo fondò proprio all'albergo Santa Chiara. Poi Don Sturzo lasciò purtroppo l'Italia perché col fascismo lui si sentì braccato e quindi si trasferì negli Stati Uniti, poi tornò dopo la liberazione, ma non si occupò più di politica attiva, e forse questo fu un peccato, perché Don Sturzo, dobbiamo ricordarlo, è stato veramente un uomo lungimirante e aperto anche della visione politica liberale. Caso strano, all'albergo di Santa Chiara, dopo pochi anni, ci andò un altro inquilino, che cambiava albergo, faccio per dire.
Cambiava? Perché, cambiava in che senso?
Cambiava in albergo perché usciva da questo albergo dove era stato chiuso dai fascisti, si chiamava Alcide De Gasperi, che usciva dall'albergo di Girasceli, Ecco.
Cambiava albergo allora,
sì. Santa Chiara, e altro uomo insigne che oggi viene sotto alcuni aspetti politici anche criticato, amico di Pio XII, poi in contrasto con la Chiesa, fu, insomma, è tutto un discorso politico che lo spetta a me fare. Ad ogni modo andò lì a abitarci anche De Gasperi. Dopo qualche anno passò qualche settimana all'albergo Luigi Einaudi. Luigi Einaudi che è venuto a Roma per chiedere a Mussolini la scarcerazione di un figlio, uno dei suoi figli che era finito in prigione per ragioni politiche. Quindi questi sono i ricordi che ho del Santa Chiara, albergo della Roma antica.
Albergo dei politici a questo punto.
Dei politici, però dei politici della mondo democristiano, del mondo cattolico, ecco. Non ci andavano certo gente del mondo di sinistra. Ma invece nel mondo di sinistra dobbiamo parlare un'altra cosa adesso, un inciso. Prima di lasciare la zona, facciamo un salto a Largo Chigi. C'è ancora, non so se ci sia ancora, un albergo che sta quasi all'inizio del Tritone. E al secondo piano di questo albergo fu tentato, nel novembre del 1925, fu tentato un attentato, bisticcio di parole, a Mussolini, il quale parlava dal balcone di Palazzo Chigi, ex Aldo Brandini. L'attentatore era Tito Zariboni, lui e il generale Capello organizzarono questo attentato, che però non riuscì, perché nel gruppo di Tito Zariboni c'era un soggetto, una spia, insomma, un delatore che faceva parte dell'ovra, che denunciò la cosa e Capello e Zariboni finirono in prigione subito, prima di fare l'attentato, perché arrivavano in tempo gli uomini della polizia. Zariboni non fu condannato a morte, perché non c'era allora la pena di morte in Italia, ma fu condannato all'ergastolo, dove rimase fino al 1943, poi diventò deputato, eccetera. Ma questo lo fece per difendere la memoria di Matteotti, che era stato assassinato poco tempo prima del attentato da Mussolini, o si dice da Mussolini, la storia qui è sempre vaga e sempre oscura. Lasciamoci questo alberghetto, entriamo invece nei passi della storia. Lasciamo Largo Chigi e ritorniamo sulle sponde del Tevere e andiamo a vedere, l'abbiamo già accennato, l'albergo dell'Orso, un albergo che si dice che fu frequentato, abitato da Dante, ma è una leggenda. Invece nel 1589 fu frequentato da Montagnier, il quale proprio in questi giorni, in novembre, passò alcune giornate, perché lo lasciò, perché lui diceva che era scomodo, perché l'albergo dell'Orso a quei tempi, 1500, non aveva i vetri alle finestre, aveva solamente le tapparelle per chiudere, ma non aveva i vetri, e lui rapidamente si trovò una casa dove andare a abitare. Il albergo dell'Orso ha varie fasi, perché per molto tempo fu considerato un grande albergo, poi dopo l'Ottocento fu leggermente abbandonato, ed era però l'albergo dell'Orso, era la base dell'arrivo delle diligenze dal nord, che venivano da Porta Flaminia, poi facevano Ribetta, la Scrofa, e andavano direttamente sulla piazza dell'Albergo dell'Orso, dove c'era una stazione di posta, la finale, il terminal della stazione di Roma Nord. E qui devo rapidamente ricordare che mio nonno veniva da Roncigliola, aveva 6 anni, fu messo sulla dirigenza la sera, perché di Roncigliola a Roma ci si metteva una nottata. Fu messo sulla dirigenza, il bambino era molto spaventato, perché sapeva che c'erano i briganti a Baccano, eccetera, ma i briganti non li incontrò, e arrivavano a Roma. A Roma il bambino si doveva scendere all'Orso, mettersi seduto sulla panchina e aspettare la nonna, una certa Anna Vandelle, che era di origine olandese, perché Luigi Pagani aveva sposato questa olandese, non so perché. Quando arrivò la nonna, dopo 2 ore, il bambino, che non la conosceva, l'abbracciò, la baciò, e la nonna disse: andiamo a casa, sai, dobbiamo camminare un pochetto, e dalla via dall'Orso andavano fino a Via dei Serpenti a piedi. Però i bambini che avevano la grande fame pensavano che andremo a mangiare finalmente, no, invece la nonna si fermava a Sant'Agostino a fargli richiesta alla Madonna per il bellissimo viaggio e poi riprese la strada per andarsene finalmente a casa sua dove il bambino mangiò. Questa è una leggenda personale, però che dimostra come le diligenze viaggiavano anche la notte, però sempre con la paura di incontrare il bandito. E fra Ronciglione e Roma ci si metteva una nottata. Pensate che una nottata si va da Roma a Milano, e oggi da Roma a Milano si va poi anche in 2 ore. Ad ogni modo, ecco la differenza del tempo. L'albergo fu poi restaurato più volte e poi alla fine Bottai fece fare una ristrutturazione finale guidata dallo storico Ceccarius, ossia Ceccarelli, che presiedette una commissione di studi per la restaurazione dell'albergo dell'Orso della fase originale. Poi ancora abbandonato e poi insomma, finalmente dopo la guerra è diventato un ristorante, non più albergo, ma un ristorante famoso di primissimo piano. Questo è l'Orso, ma lasciamo l'Orso e andiamo al Plaza. Il Plaza
in Via del Corso.
Plaza Via del Corso, che prende questo nome di Plaza solamente nell'aprile del 1925. Perché prima si chiamava in altri modi, era un albergo antico che risale al 1863, quando era chiamato la Locanda di Roma. È un albergo sempre stato molto importante, ripeto, quando diventò Plaza fu tutto restaurato, rimodernato, eccetera, ma fino a quell'epoca si chiamava Locanda di Roma. A quell'epoca gli alberghi di Roma erano generalmente costruiti e anche gestiti in parte dal Costanzi, quello che poi fece il Teatro dell'Opera, quello che fece Via Nazionale, eccetera, e anche una parte della stazione. I Costanzi erano costruttori abruzzesi. Il Costanzi rimise a posto questo albergo molto bello, che fu frequentato da persone di un certo livello, fin dall'inizio. Tanto è vero che a un certo momento troviamo in questo albergo niente di meno che anche l'imperatrice Carlotta del Messico, e fu Pio IX che andò a salutare l'imperatrice all'albergo del Plaza. Però e fu l'ultimo viaggio che fece la Carlotta come imperatrice, e poi ritornò, era la sorella di Sissi ed era la sorella di Maria Sofia di Borbone, che morì poi praticamente impazzita perché Massimiliano, il marito, fu fucilato dai rivoltosi messicani proprio mentre lei era in Messico, e questo gli creò un tale shock che non riconquistò più praticamente la fase del ragionamento e della logica, e fu uno dei delitti politici compiuti nell'epoca. Poi il Plaza è un albergo che è stato sempre frequentato da persone illustri, e fra gli ultimi possiamo ricordare Mascagni, che abitò al Plaza, abitava poi, aveva 2 o 3 stanze per una ventina degli anni, fino a che morì. E la cosa importante è che Mascagni in questo albergo aveva una stanza dove era il suo pianoforte, e lì compose il Nerone. L'opera del Nerone fu composta da Mascagni proprio a Plaza. Dobbiamo dire che quando morì nel 1943 ci fu una cosa triste, perché fu portato alla chiesa di San Lorenzo di Lucina, alla salma, e mentre la salma entrava suonava un pezzo di musica, una banda suonava un pezzo di musica di Mascagni. La gente si commuoveva, io ero lì ragazzo, accompagnato da mia madre, che mia madre pianista era devota sempre a Mascagni. Mascagni poi fu quello che fece l'inno a Roma, che tutti dissero che era fascista, ma non c'entrava niente il fascismo, era l'inno a Roma, dedicato invece alla povera principessa Mafalda. Quindi vedete come stanno le cose, come la gente di un certo colore vuole sempre falsare la verità che esiste. Mentre la gente era quasi in contemplazione, in meditazione davanti alla salma di Mascagni, che stava entrando nella chiesa di Santa Lorenzo di Lucina, un gruppo di i teppisti, chi incominciò a urlare fascista, questo e quest'altro, eccetera. Ma Bascagni era l'uomo dei suoi tempi e ovviamente la camicia nera la indossò per forza qualche volta, però non era un fascista, era un musicista. E allora, in memoria di Bascagni, vogliamo ascoltare due note di un suo celebre pezzo?
Volentieri, ecco. Renato.
Allora faccelo ascoltare. Torniamo alla storia ormai del Prato, abbiamo già parlato abbastanza, e questo è un albergo che è in mano di una famiglia di costruttori, di iniziatori anche di attività sportive, perché fece, erano padroni delle capannelle, furono i fondatori di Tor di Valle, insomma molte cose che erano molto importanti per l'epoca e per lo sviluppo di Roma. Ma dopo di questo lasciamo il Prato e sempre sul corso andiamo all'albergo di Russia. Albergo di Russia che tutti conoscono, è quell'albergo che si trova praticamente a Piazza del Popolo, alla fine del Babuino, dove la storia d'Italia è passata attraverso varie iniziative che adesso vi dico. Quando Napoleone perdette, ci fu il consiglio di Vienna, eccetera, Roma era stata, diciamo, incisa dalla volontà napoleonica nei suoi aspetti estetici, e Piazza del Popolo, come l'aveva disegnata e iniziata a lavorare Valadier non era ancora finita. Allora il Comune di Roma pensò subito di finire questa opera che era ancora non finita, finito il tridente, eccetera. Dalla parte di via Bambolino c'era c'erano due palazzi, uno quello proprio di angolo, che era un albergo, anche quello era un albergo delle isole d'Inghilterra, si chiama Britannica, anzi. E poi c'era questo altro complesso dell'albergo di Russi. Sono entrambe proprietà, credo che lo siano ancora, dei Vaselli, eredi di Romolo Vaselli, e qui bisognerebbe scrivere una storia a parte sui conti, che sono stati fatti i conti molto dopo, ma che come Tollonia hanno invece una nobile origine, umile, perché sono lavoratori. Il nonno del signor Romolo Vaselli, che ho conosciuto, era amico di mio padre, eccetera, era praticamente il figlio di un gestore di carrette a cavallo per gli scagli di Roma, e fece i soldi così i Vaselli, con i soldi che guadagnavano onestamente, ovviamente, sulle barozze che portavano la terra da un punto all'altro di Roma, che fecero via Nazionale, fecero tante altre cose. E suo Romolo, che io ho conosciuto, era proprietario di questi due palazzi e lo affittò nel tempo. Però all'inizio il palazzo vi era la famosa locanda dei Russi. Gli alberghi non si chiamavano alberghi, si chiamavano locande generalmente. La locanda dei Russi fu molto apprezzata, perché quando Pio VII tornò a Roma dall'esilio, volle che appunto la sistemazione della piazza e anche di questi palazzi che erano rimasti un po' confusi fra i loro compiti e le loro strutture costruttive. La locanda dell'albergo di Russia è stata subito, perfezionata dalla presenza anche della famiglia Tollonia, perché i Tollonia avevano affittato, è un groviglio di proprietà, perché i Tollonia avevano acquistato questa cosa non so da chi, poi avevano perfezionato i due palazzi, fatti due alberghi, poi i due alberghi non furono più alberghi ma furono residenze anche di compagnie industriali, eccetera, poi tornarono a essere alberghi. Ad ogni modo, alla fine albergo, quando tornò ad essere albergo, fu un albergo bellissimo, grandissimo, aveva circa 200 stanze. Qui praticamente dobbiamo ricordare una cosa triste, ma nello stesso tempo, sto per dire così, quasi medianica.
Renato, scusami, siamo quasi in chiusura di trasmissione, io credo che dovremo fare un'altra puntata sugli alberghi, quindi se vuoi concludere questo discorso...
concludo questo discorso, parleremo degli alberghi di Via Veneto, quando Via Veneto è ancora Via Veneto, ma concludo con il albergo di Rossi. Lì ci abitò e ci morì il Luciano Napoleone, il fratello di Napoleone, che aveva sposato Maria Clotilde di Savoia. Andavano a trovarlo i vari nobili romani, tipo i Roccagione, tipo i Primoli. Poi morì, l'albergo era molto bello perché niente di meno che dietro aveva un piccolo villaggio della campagna romana, avevano fatto fare gli albergatori per invogliare la gente a visitare e a vivere l'albergo. Beh, Napoleone morì e quando poi i Vaselli lo affittarono a varie, fu niente di meno che affittato anche al SISMI, al Servizi Segreti Italiani durante la guerra, e poi dopo fu la sede della RAI, dove io andavo ovviamente, e si diceva che la notte, nella stanza dove, dicevano i custodi, dove era morto Napoleone, si sentivano dei rumori. Forse era una leggenda fatta vivere dai custodi notturni della RAI, che magari avevano bevuto un bicchiere di vino in più e sentivano questi rumori. È come dico, medianico, perché c'è il fatto di Napoleone, il fratello di Napoleone, che secondo questi si muoveva ancora. Fatto è però che la RAI se ne andò presto dal palazzo, perché il palazzo sempre della famiglia Vaselli tornò a essere un grande albergo, un bellissimo albergo di Roma. E qui chiudo con l'immagine dell'albergo di Russia, con l'immagine di Romolo Vaselli, con l'immagine del fantasma di un membro della famiglia Napoleone.
Che si aggirava quindi all'hotel di Russie, giusto?
Si aggira, può essere che si aggira ancora, non lo so.
che si aggirava, dico, alla locanda di Russia, come hai detto te.
Tengo a chiarire che i psichiatri sono una leggenda, perché i fantasmi non esistono, quindi è una leggenda, e qui si può andare tranquillamente all'albergo di Russia e dormire sogni tranquilli, perché i fantasmi non li sono.
Renato, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi, per carità, a tutti quanti.
Proseguiremo fra due settimane i racconti degli alberghi a Roma. Noi concludiamo qui la rubrica dedicata alla nostra città. Un buon proseguimento di ascolto da parte di Renato Vertunni ed Eliana Astorri.